sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che si trova nell'Antico Testamento e precisamente nel primo libro di Samuele, al capitolo 3, i versetti da 3 a 10 e poi il verso 19. Dopo la lettura del testo ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Giuseppe Marrazzo. La lampada del santuario di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel santuario dove c'era l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele. Egli rispose: «Eccomi». Poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato? Eccomi». «Non ti ho chiamato», rispose Eli. «Torna a dormire». Samuele tornò a coricarsi. Il Signore chiamò per la seconda volta: «Samuele». Egli si alzò, corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato? Eccomi». «No, figlio mio, non ti ho chiamato», rispose Eli. «Torna a dormire». Samuele non era in grado di capire che era il Signore, perché il Signore non gli aveva mai parlato prima. Per la terza volta il Signore chiamò: «Samuele». Egli si alzò, tornò da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato? Eccomi». Allora Eli capì che era il Signore a chiamare il ragazzo, perciò disse a Samuele: «Vai a dormire, e se ti sentirai chiamare di nuovo, rispondi così: parla, Signore, il tuo servo ti ascolta». Samuele dunque tornò a dormire. Allora il Signore venne, si fermò vicino al ragazzo e, come le altre volte, chiamò: «Samuele, Samuele». Samuele rispose: «Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta». Samuele divenne grande, il Signore era con lui e fece in modo che nessuna delle sue parole andasse a vuoto.
Il contesto storico in cui questo brano è situato è un contesto della storia israelitica, che siamo nel periodo, diciamo, premonarchico, quindi prima della monarchia, e se vogliamo in un periodo che viene chiamato il periodo dei giudici. Il periodo dei giudici, di cui diciamo Samuele è l'ultimo, no, di questo giudice di questo periodo, è un periodo travagliato, intensamente travagliato, quindi con una grande forma, direi quasi, di anarchia, no? Dove il testo lo riassume con una frase che ritorna come un ritornello in tutto il libro di Samuele: in quel tempo non v'era re e ciascuno faceva quello che gli pareva. Quindi questo senso così di abbandono a se stessi, no? Samuele è l'ultimo giudice di questo periodo così tormentoso, un periodo dove non c'è un elemento di coalizione, per esempio, tra le diverse tribù di Israele, no? Ognuno vive per conto suo, ognuno coltiva il suo proprio orticello, no? E invece si sente poi, dopo circa 200 anni di questo periodo di tempo, si sente l'esigenza di avere qualche elemento un po' più coagulante, no? Che potesse, non so, rappresentare, qualcuno potesse rappresentare l'insieme di queste 12 tribù.
E quindi inizia il periodo monarchico.
E quindi poi incomincia il periodo monarchico, per cui il re rappresenta poi tutte le tribù di Israele.
Ecco, ma come mai questo bambino si trovava nel santuario insieme a questo signore anziano Eli?
Ecco, diciamo, in questo periodo, no, il periodo dei giudici, chiamati così dei giudici, l'autorità sia civile che religiosa era concentrata nella figura del giudice, che era una sorta di sommo sacerdote, no? Quindi aveva una funzione religiosa e civile contemporaneamente. Eli è uno di questi e in effetti vive presso il Tempio e vive di questo, cioè è il suo lavoro proprio, no? È la sua professione. Eli è un giudice, se vogliamo, un sommo sacerdote, viene chiamato proprio così, che però non si sta comportando in modo veramente eccellente. Nei confronti degli uomini esercita a volte un atteggiamento non adeguato. Lui e poi anche i suoi figli seguono l'esempio così del padre. Quindi c'è una debolezza di fondo, no? Questa debolezza la pagherà poi a caro prezzo, perché poi vedrà in poco tempo perdere i propri figli, no? E quindi anche lui morirà poi in seguito a questa brutta notizia. In questo contesto, proprio in uno di questi momenti così di adorazione, una volta all'anno tutte le tribù si trovavano insieme, almeno i rappresentanti di queste tribù dovevano andare lì a Ramà, dove si trovava appunto il Tempio, e quindi Eli e la sua famiglia, giunge anche una famiglia benestante, no? Di persone che stavano bene, Elkanah, la moglie Anna, e siccome la moglie Anna era sterile, lui aveva già provveduto a risposarsi con una certa Peninna, che era molto fertile, un po' in piccione, ma diciamo molto, molto fertile. Anna soffriva di tutto questo e quindi...
A quel tempo la bigamia era consentita.
Sì. Ecco. E Anna in quel periodo li prega, chiede che il Signore possa accordarle questo privilegio di mettere al mondo così un bambino, e promette appunto al Signore di consacrare a Dio il nascituro. Va a pregare nel Tempio, no? Arriva Eli e vede che questa donna piange e si dispera nel Tempio, sospetta in un primo momento che fosse in preda ad una ubriacatura, no? Quindi dice: ma vai a smaltire altrove questo il vino che hai bevuto, e Anna dice: guarda, no, non è vero, io non ho bevuto, sono sobria, ho solo questo problema, l'ho presentato al mio Signore. Eli con fede gli dice: va bene, vai, il Signore risponde alla tua preghiera. E in effetti Anna resta incinta e nascerà questo bambino, che chiamerà appunto Shamuel, cioè questo Dio che ascolta le preghiere dei suoi servitori. Shamuel, l'Eterno ascolta. E naturalmente Anna deve consacrare poi questo bambino al servizio del Signore e lo affida nelle mani di questa famiglia. Il testo che abbiamo letto dal versetto 3 in poi, è interessante leggere il versetto primo, per esempio, del capitolo 3. Il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. Cioè, questo sotto gli occhi di Eli fa capire un po' questo contrasto di questo piccolo bambino che serve l'Eterno, e però si trova in un contesto, il contesto anche religioso, non molto favorevole, sotto gli occhi di Eli.
Questa situazione è una situazione che ci può anche insegnare qualche cosa, forse, no? Che anche nei momenti più difficili, in cui magari sembra prevalere, come dire, l'ambiguità, forse anche l'ipocrisia, e sembra che il Signore sia scomparso, o perlomeno non sia più possibile ascoltare la sua voce, no? Sommerso tra le tante voci degli uomini, oppure tra le ambiguità, appunto, della situazione. Ecco, in questo caso il Dio si serve di un piccolo bambino, insomma.
Credo che sia uno degli aspetti più significativi, no? Di tutta questa parola, di tutta la parola di Dio, che in un certo senso è un po' una parola che ci scavalca, sfugge un pochettino ai nostri controlli, no? E quindi rompe un po' tutti i vari schemi. Noi non avremmo mai affidato, per esempio, i nostri figli piccoli ad un maestro simile, no? Ma il Dio va al di là di questa nostra remora e in un contesto difficile, a volte anche dominato non solo dall'ambiguità, ma anche dall'ingiustizia bella e buona, no? Quindi con un atteggiamento proprio di sperequazione anche nei confronti del popolo, quindi uno sfruttamento anche sul piano economico, quindi altro che Tangentopoli, cioè erano abituati, no? Anche i figli di Eli, dice il racconto biblico, che andavano a prendersi i pezzi di carne migliore, esigevano tutta una serie di tributi particolari,
Una sorta di pizzo religioso, insomma.
pizzo religioso, ma anche sessuale, nel senso che abusavano anche delle ragazze, quindi c'era proprio tutta una situazione tragicamente immorale, no? Quindi, cioè, questo piccolo Samuele che cresce, dice il versetto 19, no? Che diventava grande, no? In questo contesto è un po' il fiore che nasce in mezzo a un deserto, no?
Come cristiano, come pastore avventista, ti è mai successo di attraversare situazioni in cui tu vedi appunto problemi su problemi e nello stesso tempo, diciamo, in qualche maniera trovi soluzioni inaspettate che magari uno non avrebbe previsto e che in qualche maniera, come credente, con gli occhi della fede, attribuisci al Signore? Domanda un po' personale.
Diciamo, questa è un'esperienza che si ripete con una frequenza estrema, non è la prima volta, né adesso, ma né nel passato, ma diciamo forse anche i giorni che viviamo sono costellati da queste situazioni così di carenza di visione, no? Infatti il testo che abbiamo letto prima, no? Il versetto numero 1. Dice: il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. La parola del Signore era rara in quei tempi perché le visioni non erano frequenti, cioè quando si vive in un ambito in cui non c'è una visione, non si sa dove si sta andando, si viaggia ma senza una meta, senza un piano, senza un progetto, crea una situazione di grande sofferenza, no? Cioè questa assenza di visione porta poi a un quasi quasi tirare un po' i remi in barca e dire: ma insomma, ma chi me lo fa fare? Insomma, tutto sommato lo strabismo oppure la miopia, no? L'assenza diciamo così, di una visione chiara, alla fine porta una sofferenza tremenda, no? Spaventosa, dire, ma verrebbe voglia quasi di dire: beh, a questo punto, se i responsabili oppure quelli che hanno gli incarichi importanti non riescono a vedere, per quale motivo devo io adesso rovinare il fegato, farmi del male, no?
E invece qui,
Ecco.
in questa realtà, stranamente un bambino diventa quasi, anzi, non quasi, diventa l'interprete della parola del Signore sostanzialmente, è lui che riferisce quello che il Signore dice ed è un messaggio che non abbiamo letto, ma il messaggio dai versetti 11 in poi è un messaggio tremendo anche perché è un messaggio di giudizio che è certamente a questo sommo sacerdote non poteva far piacere, insomma, no?
Certo.
Nella bocca di un bambino.
Nella bocca di un bambino. Questo dimostra proprio la grandezza, no, di questo nostro Signore, che è in grado di poter capovolgere quelle situazioni veramente più insostenibili, no, da un punto di vista anche spirituale. E giustamente, come dici tu, il messaggio di speranza è straordinario, perché vuol dire che Dio ancora non si è stancato di questa umanità, non è ancora stufo, no? Non l'ha abbandonata a un destino di morte, ma spera ancora che qualcuno possa captare, no? Questa parola. Samuele la capta. Samuele sente di essere stato chiamato, quindi riceve una vocazione. E lui alla fine si arrende, no? E se posso riassumere in breve le risposte di tutti quelli che hanno risposto poi alla chiamata del Signore, è una parola molto semplice: eccomi. Eccomi risponderà Isaia, eccomi ha risposto Samuele, eccomi ha risposto Mosè, eccomi ha risposto San Paolo. Cioè questa disponibilità dell'uomo alla chiamata da parte di Dio.
queste chiamate che tu hai citato sono vere e proprie chiamate, cioè l'apostolo Paolo viene quasi accecato, no, nel deserto, Samuele, abbiamo sentito, ode una voce e non sa neanche di che cosa si tratta, no? Glielo dice Eli alla fine, guarda che deve essere il Dio che ti sta chiamando. Isaia c'ha una visione, no? E voglio dire, noi comuni mortali non è che diciamo abbiamo questo privilegio di sentire una voce chiara che viene dal cielo e ci dice guarda, questo è il piano che io ho per te, no? A volte ci sentiamo disorientati, il Signore parlava raramente, è scritto nel primo versetto, e anche noi a volte abbiamo questa sensazione, e tuttavia la parola di Dio ci insegna che ognuno di noi è chiamato da Dio. Allora, come intendere questa chiamata di Dio? Come è possibile sentirla?
Ma io credo che oggi noi siamo da una parte svantaggiati, da un'altra parte privilegiati. Svantaggiati perché non siamo più chiamati ad avere quel rapporto diretto, così come lo avevano i profeti dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, no? Considero profeti anche, per esempio, i discepoli, no? Che hanno risposto anche loro ad una chiamata del Maestro, abbandonando tutte le loro attività precedenti. Quindi c'è questo svantaggio, quello di non essere così coinvolti in una maniera così diretta, no? Quindi di sentire, di vedere, di toccare, di avere delle visioni così. Ma dall'altra parte considero che noi siamo privilegiati per il semplice fatto che Dio, dopo aver parlato anticamente ai padri tramite i profeti, oggi parla a noi tramite la parola, e questa parola è Cristo Gesù, che è la parola vivente, che però di questa parola vivente abbiamo una testimonianza scritta. Quindi in un certo senso oggi con 10.000 lire è possibile acquistarsi una Bibbia, e attraverso questa parola è vero che i profeti sono morti, però il loro messaggio risuona e arriva fino a noi, ed è possibile ancora oggi sentire, magari non in una maniera così plateale, no? In una maniera così chiara come era allora, ma nell'intimo di ciascuno percepisce che c'è qualcosa, c'è una chiamata ben precisa.
Io aggiungerei che lo Spirito Santo, che ci è stato promesso dal Signore, in qualche maniera fa accendere una reazione chimica, se vuoi, no? In questo rapporto tra il credente e la Bibbia, la parola di Dio, che come hai detto è Gesù Cristo, no? Cioè non è semplicemente la lettura di un libro, insomma, perché se fosse solo quello si imporrebbe alla ragione di tutti. In realtà il salto della fede, come dire, è risposta dell'uomo ma anche azione dello Spirito.
Sì, l'azione dello Spirito è fondamentale comunque, no? Perché si innesta, viene a renderci palese dentro quello che sono solo delle intuizioni, no? Invece lo Spirito ci conferma, no? E chi vuole fare la volontà di Dio capirà che questa è una parola che non è solo parola d'uomo. Cioè, qui deve avvenire un miracolo, che l'inchiostro e la carta di questo libro si trasformano poi in cellule viventi. Quindi c'è una sorta di metabolismo e quindi diventa un'esperienza personale. Nessuno di questi libri della Bibbia è stato scritto per me, però io nel rileggerli dopo 2000 anni, e di più di 2000 anni, perché con Samuele siamo intorno al 900, 1900, 1000 o 900 avanti Cristo, quindi sono quasi 3000 anni fa, pur non essendo stata scritta per me, questa parola io nel rileggerla adesso, proprio grazie anche all'azione dello Spirito Santo, me ne approprio e diventa anche mia. E come Dio ha chiamato Samuele, allora può chiamare me, può chiamare te, può chiamare chiunque di noi che ci ascolta, per esempio.
Bene, cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto. E come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza. Thank you.